Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza in DAB. Ondarossa.info è il nostro sito, è il luogo da dove potete anche ricevere il segnale da tutto il mondo. Questa è Entropia Massima, la trasmissione di Scienza e Tecnologia del lunedì sera. Questa sera ciclo tecnologico. Un saluto in particolare a chi ci sta ascoltando, privato o privata della propria libertà personale. E allora eccoci qui per una nuova puntata del ciclo tecnologico estrattivismo dei dati. Questa sera insomma vogliamo parlare di un tema un po' più generale di quello di cui in genere parliamo da un po' di puntate. Stiamo trattando il tema dell'intelligenza artificiale, che sicuramente toccheremo anche questa sera, ma il tema riguarda più in generale i dati, il potere e la guerra. Viviamo immersi in un sistema in cui i dati sono la nuova ricchezza intesa come fonte di potere, ma cosa significa realmente vivere sotto il capitalismo dei dati e soprattutto come possiamo difenderci? In questo primo spazio andiamo a scavare nel rapporto tra tecnologia, potere e guerra. Lo facciamo con Giulio De Petra, esperto di innovazione digitale nella pubblica amministrazione, sia in quella centrale che in quelle locali, e a cui diamo il benvenuto in trasmissione. Buonasera Giulio.
Ciao Daniele, grazie.
Allora, Giulio De Petra è stato dirigente dell'AIPA, Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, poi CNIPA, Centro Nazionale per l'Innovazione della Pubblica Amministrazione. È stato direttore dell'area enti locali. Sul piano locale ha ricoperto diversi incarichi per la Regione Sardegna, Regione Calabria e anche per la provincia autonoma di Trento, ma da molti anni è impegnato in organizzazioni diciamo per l'impegno civico di cittadinanza attiva, per una riforma dal basso del digitale, per esempio la Fondazione Lelio Basso, la Fondazione Astrid, il Centro Nexa del Politecnico di Torino, ed è attualmente direttore del Centro per la Riforma dello Stato, dove ha promosso e coordinato il progetto Scuola Critica del Digitale, che coopera con il Forum Diseguaglianze e Diversità. Allora, una biografia molto lunga e articolata che abbiamo anche tagliato, per la verità, perché quella completa sarebbe
stata. Hai fatto bene, Daniele, hai fatto bene.
E partiamo allora, Giulio, con una prima domanda. Si parla appunto di capitalismo digitale, di digitalizzazione della guerra. Cosa significa realmente contrastare il capitalismo dei dati, soprattutto oggi che il rapporto con gli soggetti tecnologici più grandi, big tech americani, che sono il nostro punto di riferimento, visto che gravitiamo su quella parte geopolitica, oggi che insomma c'è Trump al potere, che quindi questi rapporti si sono in qualche modo anche un po' modificati.
Daniele, prima di risponderti fammi dire che ti ringrazio di nuovo di questo invito, che mi fa un enorme piacere essere a Radio Onda Rossa, che è un baluardo del pensiero critico non solo a Roma ma in Italia da moltissimi anni, e la tua trasmissione ne è un esempio. E cioè, io per parlare delle...
Tu l'hai vista nascere, no? Mi raccontavi poco prima della trasmissione.
Sì, Radio Onda Rossa è una radio che fin dalla sua nascita ha provato a usare la competenza tecnologica a fini di impegno politico, di per contrastare quello che era allora il potere delle emittenti istituzionali. Insomma, Radio Alice e Radio Onda Rossa sono state le due radio di movimento che hanno caratterizzato il 77 e gli anni a venire. E per entrare nel tema che mi hai proposto, io partirei da un evento che ha colpito, ci ha colpito tutti, ed è stato all'insediamento di Donald Trump quello schieramento in prima fila di tutti i padroni delle big tech, schierati non solo quindi Elon Musk, che ha fatto attivamente campagna elettorale per Trump, ma anche tutti gli altri schierati pronti a servire il nuovo padrone. Beh, questo è stato un qualcosa che ha colpito molti, e la domanda che ci si è fatta, che si sono fatti anche chi commenta queste cose del mainstream, è stata: ma è un cambiamento questa cosa? Cioè, questa cosa che quelli che erano noi i visti anche in qualche modo a sinistra come i campioni della rete, di quello che era stato il free speech, ecco, com'è possibile che sia? Quindi è un cambiamento, ecco. A questa domanda bisogna rispondere no, non è un cambiamento, è stata l'accelerazione di un percorso che era già evidente negli anni precedenti, e un percorso che era stato oggetto anche di analisi critica da parte di molti studiosi, filosofi, anche alcuni di quelli degli attori, no, che erano stati promotori, i primi a promuovere il web. È stata l'accelerazione di una cosa che era già presente, che dobbiamo provare a indagare, a capire, per capire chi abbiamo di fronte oggi, perché oggi questi sono i nostri nemici. Allora bisogna capire qual è la strategia e perché erano lì tutti allineati a fare i servi del nuovo padrone, insomma.
Una prima cosa mi viene da dirla, no? Mi chiedo, questo rapporto di servitù come si articola poi in effetti, perché a ben vedere detengono risorse economiche enormemente superiori a quelle del poveraccio Donald Trump, no? Da un punto di vista proprio di conto in banca, e comunque detengono anche rispetto agli Stati Uniti un potere che sommato comunque può gareggiare con quello statale.
Allora lì per capire questa cosa bisogna fare un minimo proprio di storia dell'estrattivismo dei dati, quindi enorme crescita di questa opportunità di profitto che fa diventare in pochi anni Zuckerberg, i padroni di Google, Peter Thiel e gli altri, gli uomini più ricchi del mondo, e Musk, gli uomini più ricchi del mondo. Ma allora perché vanno? Perché Trump è il padrone dello Stato oggi, è il padrone dello Stato americano, quindi dello Stato più potente e più ricco al mondo. E i grandi dell'estrattivismo dei dati hanno un problema. Hanno il problema che il loro modello di business, basato sull'enorme quantità di dati accumulati che servivano per essere venduti a chi aveva bisogno di promuovere le merci, di capire quali erano i mercati, e questo modello di business aveva raggiunto già verso il 2018-19 un culmine, nel senso che era un modello di business, oltre un certo limite l'impennata dei profitti cominciava a decrescere. In quel momento c'è stata la pandemia e quindi c'è stata un'iniezione di domanda di tecnologia digitale fortissima, che ha coperto in qualche modo quello che era questo momento di crisi. Finita la pandemia, e questi si sono ritrovati, questi intendo i big tech americani, con un problema. Cioè, ma qual è adesso il modo per continuare a fare i profitti che facevamo prima? Sto semplificando molto, ma quindi che ci facciamo con questa enorme quantità di dati che abbiamo accumulato? A chi li vendiamo? Chi ci può garantire i livelli di profitto? E qui è la risposta, è quella che c'è già stata in altre, con altre tecnologie, in altre, è lo Stato. Lo Stato americano diventa quell'elemento di domanda fondamentale per questi, per riuscire a continuare a fare i profitti che facevano prima. Lo Stato, quindi l'amministrazione pubblica, non è un caso che Elon Musk si è offerto di fare quella cosa, il Doge, per entrare. Perché? Beh, perché l'amministrazione pubblica, i servizi, poi ci torniamo su questa cosa, ma non solo questo. Quello che oggi è il settore più lucroso per i grandi produttori di digitale, e cioè è la guerra, l'uso militare della potenza digitale, e quindi l'uso militare di questa, dell'estrattivismo dei dati, dell'intelligenza artificiale. Poi facciamo, magari se c'è tempo, un focus su questa faccenda dell'intelligenza artificiale e come entra in questo. E quindi ecco perché loro hanno bisogno dello Stato, hanno bisogno delle commesse pubbliche, sia quelle militari del Pentagono, sia quelle dell'amministrazione pubblica.
Tanto che abbiamo introdotto anche il tema della guerra, oggi in Europa si parla di riarmo, e lo si fa nel contesto delle spinte a rendersi autonomi in quanto a difesa nei confronti della nuova amministrazione degli Stati Uniti. Che senso ha parlare di riarmo in una società così fortemente digitalizzata come quella in cui viviamo, in cui appunto le guerre stesse sono combattute con strumenti tecnologici?
Guarda, qui tu mi... Nella tua domanda ci stanno due temi. Uno è l'Europa, e l'altro è che c'entra il digitale col militare, no? Che allora parlo prima del secondo e poi torniamo all'Europa, che poi... E secondo me la cosa da capire è che, allora, l'uso delle tecnologie digitali in guerra c'è stato da internet è nata per l'uso militare. Però adesso c'è una novità, nel senso che noi abbiamo sempre avuto in testa che c'era l'uso militare della tecnologia, quindi la ricerca per finalità militari della tecnologia. Da questo derivavano delle scoperte, delle tecnologie innovative che poi venivano trasferite alla, no? E la storia della tecnologia di molte anche in ambito digitale è questa. Oggi c'è un fenomeno diverso, quasi opposto al percorso, e cioè che ci sono tecnologie nate nel digitale che vengono utilizzate e riutilizzate in ambito militare. Ti faccio un esempio, quello più clamoroso. Quando 40.000 militanti di Hezbollah, non solo militanti, collaboratori, eccetera, gli salta addosso, gli esplode il cerca persone che avevano. Cioè. E questo è l'esempio più clamoroso di un dispositivo di uso civile, quello che si usa negli ospedali, no? Il cerca persone con cui avevano sostituito gli smartphone pensando che fossero più sicuri, caduti nella trappola perché poi gli avevano messo l'esplosivo dentro. Bene, loro hanno questo dispositivo civile addosso, lo indossano come noi indossiamo lo smartphone, no? Tutti tramite la rete in cui questi sono interconnessi fanno esplodere l'esplosivo simultaneamente, questi vengono molti uccisi, altri tremendamente mutilati, eccetera. Ecco, questo è un esempio di come strumenti, dispositivi di uso civile transitano in uso militare. Ma è la stessa cosa, per esempio, per i sistemi di profilazione. I sistemi di profilazione utilizzati inizialmente per profilare i consumi, le attitudini, le, o per la sorveglianza, transitano nel sistema intelligenza artificiale Lavender, usato a Gaza, coi dati dei palestinesi accumulati nel corso degli anni, che vengono usati per individuare quali sono i possibili militanti, collaboratori di Hamas. Poi magari sentiamo nel merito, utilizzando anche delle modalità talmente rozze per cui poi non solo sbagliano a colpire, ma insieme a quelli uccidono, no, centinaia di altre persone. Quindi è l'uso civile che si tinge di militare e in qualche modo svela però la sua iniziale imprinting, perché i sistemi di profilazione sono sistemi di controllo, e Zuboff e quello, e che oggi, e questa è la commistione tra digitale e civile, digitale e amministrazione pubblica, vengono usati come sistemi di controllo in ambito civile. Per il giubileo o per i funerali del Papa erano attive queste centinaia, migliaia di telecamere che hanno messo in tutta Roma. E di questo, se posso fare un esempio di applicazione pubblica che meriterebbe grande attenzione da parte dei movimenti e di chi fa critica, per esempio sul decreto sicurezza, su altre cose, andrebbe fatta una... chi è che gestisce questo servizio? A chi è stato affidato? Come il Comune di Roma ha attivato un sistema di controllo? Tra l'altro, io ho provato a capirci qualche cosa e è difficile, perché non trovi, non rispondono, bisognerebbe fare un accesso agli atti, come si usa. Beh, nell'insieme di imprese che fanno questa cosa c'è un'impresa israeliana. Perché? Perché gli israeliani sono, dal punto di vista tecnologico, quelli che non solo hanno gli strumenti più avanzati, ma li hanno anche, come loro scrivono nelle brochure di queste cose, li hanno sperimentati, provati su un terreno operativo di guerra. Quindi, come dire, quale garanzia migliore del funzionamento di questi strumenti? Ecco la commistione che c'è tra civile e militare. Poi magari parliamo dell'Europa, l'altra parte della domanda che mi hai fatto.
Va bene, allora concediamoci una prima pausa musicale. Ascoltiamo un pezzo di The Raincoats che si chiama Lola.
I met her in a club down in Oxo, where they drink champagne. It's just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, hello. I'm
E allora torniamo in voce qui negli studi di Via dei Volci. Stiamo trasmettendo, stiamo facendo la trasmissione Entropia Massima e parliamo di tecnologia. In questa seconda parte vorremmo parlare un po' di rapporto fra digitale e Stato. Il digitale corre molto, i governi o gli fanno da sponda oppure arrancano. Quali potrebbero essere delle alternative, o comunque proviamo a riflettere sul ruolo che uno Stato può o dovrebbe giocare. Ecco, Giulio, tu dirigi un'organizzazione che vorrebbe riformare lo Stato. Secondo te uno Stato può davvero contrastare lo strapotere dei big tech, oppure è troppo lento e quindi totalmente inefficace in questa dialettica? Cosa si potrebbe concretamente fare?
Guarda, noi diciamo il tema di come si può contrastare lo strapotere, no, dei big tech è un tema che si pongono in molti. Il problema è da che punto di vista se lo pongono. E c'è quest'idea che lo Stato è quello che viene chiesto sempre, no? Quando ci dice sì, l'intelligenza artificiale bisogna regolarla, bisogna normarla. E quindi quest'idea che un apparato normativo possa essere utile a riorientare, contenere, imbrigliare lo strapotere delle big tech. Questa cosa è particolarmente, quest'idea è stata perseguita in Europa. In Europa in realtà questa idea è stata perseguita, però perché non sono riusciti a fare nient'altro. Cioè l'Europa ha perso la competizione scientifica e tecnica nei confronti sia degli Stati Uniti sia della Cina, in termini, nel senso che ricorrentemente hanno provato a costruire delle realtà digitali che fossero in grado di avere la stessa forza dei big tech sia americani che cinesi, ma non ce l'hanno fatta. L'esempio più, diciamo, di questa incapacità è stato un progetto che si chiamava Gaia X. L'idea cioè che fosse possibile costruire in Europa una infrastruttura che contenesse tutti i dati del cloud. Ne avete parlato, immagino, varie volte.
Ne abbiamo parlato, sì. E abbiamo sperato che potesse funzionare. Ecco, è un progetto recente, di 2 o 3 anni fa.
2 o 3 anni fa. Hanno provato, hanno fatto marche, in realtà non sono riusciti, non sono stati in grado. È diventato una specie di integrazione di protocolli, ma senza la capacità di costruire server farm capaci di competere con quelle. E quindi l'Europa un po' ha fatto come nella canzone di De André, no? Quando si dice che così, che non potendo dare il cattivo esempio, no, le vecchiette davano i buoni consigli in bocca di rosa. E quindi l'Europa si è prodigata nel dare buoni consigli e quindi ha costruito un apparato normativo sui dati, Governance Act, Data Governance Act, AI Act, Data Act, corposo, complesso, dentro il quale ci sono anche delle smagliature interessanti per chi voglia costruire un digitale critico, e poi magari possiamo approfondire. Però nel suo complesso, questo apparato normativo, che già ha in sé una grossa dose di ipocrisia, pensa all'AI Act, no? Che viene tanto reclamizzato come l'AI Act, nel terzo comma dice: tutto quello che viene di seguito non si applica in ambito militare di sicurezza. Quindi, cioè, e gli act de che, uno direbbe, capito? Cioè, se non puoi usarlo, e quindi non, l'eccezione è molto più ampia dell'uso che poi gli act pretende di normare. Ma il problema grosso è che tu come fai a normare qualcosa che è fuori dai tuoi confini? Non, è velleitario, e questo si vede nel rapporto con gli Stati Uniti, no? Dove stanno i dati dei utenti italiani di Google, di Facebook? E prima stavano in Irlanda, poi dall'Irlanda li hanno portati negli Stati Uniti, e lì non vige la normativa europea. Hanno provato a fare un accordo, si chiamava Safe Harbor, no? Il porto sicuro per i dati degli europei, non ha funzionato. È la prima cosa che ha fatto Trump adesso, Musk, ha detto: vabbè, lo strumento di controllo di questa cosa lo aboliamo. E quindi adesso tutti i dati dei cittadini europei di Facebook, di Google, eccetera, sono soggetti alle norme degli Stati Uniti, che sono quelle che tra l'altro oggi vengono usate per trovare i militanti, gli attivisti pro-Palestina, e cacciarli dagli Stati Uniti, se non metterli in qualche prigione, insomma.
Quindi tu pensi che in qualche modo quella diciamo europea è stata un po' un ripiego, non potendo gareggiare, diciamo rivaleggiare, non potendo dire la propria da un punto di vista tecnologico, si è
rifugiata
nella sua tradizione secolare, è stato il diritto
che comunque, esattamente, che però è ipocrita, è inefficace. Quindi il problema è che questo apparato normativo, per essere effettivo nella misura in cui sia considerato giusto, no, e quindi e non è nel suo complesso giusto, andrebbe riformato, però per poter essere effettivo c'è bisogno di un'autonomia tecnologica europea, altrimenti è una presa in giro, non ha nessuna effettività quell'apparato normativo, e quindi ci vuole un percorso per l'autonomia tecnologica. E questo è uno dei temi oggi all'ordine del giorno, anche solo per il fatto che Trump mette i dazi, rifiuta ogni accordo, eccetera, e quindi diciamo quello che si prova a fare è come si riesce a conseguire una effettiva autonomia tecnologica sul digitale in Europa. C'è stato su questo un rapporto che è stato pubblicato recentemente, molto recentemente. Questo rapporto si chiama Digital Eurostack. È un rapporto che è stato commissionato dalla Fondazione Bertelsmann alla Fondazione Mercator, due soggetti tedeschi. Bertelsmann, la grande compagnia multimediale che opera nel settore delle tecnologie, una grande impresa. E Mercator Stiftung, la Fondazione Mercator, è una fondazione di ricerca molto quotata. Questo rapporto, che è stato tra l'altro coordinato da un'italiana che è Francesca Bria, e a cui hanno collaborato anche tanti esperti, alcuni di questi anche esperti italiani, è un punto di riferimento per ragionare oggi su cosa vuol dire autonomia tecnologica digitale europea. È un rapporto che contiene molte cose, spiega bene come si configura la dipendenza, insomma è una lettura utile. Il problema qual è? Che questo questa autonomia digitale tecnologica in Europa, per essere realizzata, avrebbe bisogno di investimenti, di grandi risorse destinate a questo, e oggi le risorse europee vengono destinate nella stragrande maggioranza al riarmo. E quindi anche il digitale, l'autonomia digitale sarà dentro l'autonomia militare dell'Europa, sarà una parte del programma di riarmo europeo. E quindi diciamo, le infrastrutture di autonomia digitale europea non saranno finalizzate all'utilità sociale, a tutto ciò che noi sappiamo può essere conseguito con IDA, ma verrà finalizzato a strumenti di tipo militare, votati alla sicurezza, sia in ambito militare sia in ambito cibernetico, perché l'altra parola che viene abusata è quella della cyber war, no? della guerra in ambito digitale. Lì grandi investimenti sulla sicurezza, ma che sono gli stessi, alla stessa tipologia di investimenti che si fa sul nucleare. E la cyber sicurezza, la cosa a cui rassomiglia di più, è la sicurezza nucleare, quindi con la militarizzazione del territorio e tutto quello che comporta.
Quindi ancora una volta si procede nello stesso modo, sembrerebbe che stiamo ripercorrendo le tappe che gli Stati Uniti hanno fatto già 20-25 anni fa, no? Quando sono partiti con queste nuove company.
Sì, però diciamo 20-25 anni fa queste company erano un'altra cosa, cioè dire, non avevano lo Stato e il militare come finalizzazione.
Certo,
puntavano sulla cooperazione.
Sono arrivati dopo gli
sono
militari
arrivati,
e lo
esattamente,
Stato.
Esattamente. E ora è chiaro che sarà anche a livello, e quindi come dire, l'opposizione al riarmo è anche opposizione al riarmo digitale e quindi all'uso in ambito militare delle tecnologie digitali. La lotta che fanno gli studenti nelle università contro il dual use e dicono la ricerca in ambito digitale non deve essere finalizzata a fare sistemi d'arma o sistemi di controllo o sistemi predittivi o sistemi quelli che abbiamo visto usare sia in Ucraina nella guerra sia soprattutto a Gaza da Israele. E gli studenti dicono no, la ricerca deve essere con altro tipo di finalità e quindi lottano contro il rapporto che c'è tra le università e lo Stato israeliano, tra le università europee e le università israeliane su progetti di ricerca che sono finalizzati al militare e alla guerra.
Quindi è inscindibile questo legame tra digitale e guerra, rassegnarci a questa idea?
No, assolutamente no, così come non ci rassegniamo al programma di riarmo europeo, e oggi sta nascendo un movimento vasto, articolato, che è questo Stop Rearm Europe, no? che vede soggetti diversi di tanti paesi europei diversi e sta procedendo verso prossime manifestazioni anche a livello europeo. Ecco, come si lotta contro il riarmo, così si dovrebbe lottare contro l'utilizzo militare del digitale e anche contro l'impronta militare del digitale civile. Questo è il passaggio lì, e questo ci porta al tema su cui penso voi, io e tanti altri ragioniamo da tanto tempo, cioè come si fa a contrastare lo strapotere degli attuali padroni del digitale, come si fa a contrastarlo senza però perdere la possibilità di utilizzare la potenza del digitale a fini invece di liberazione, di utilità sociale, di supporto alla lotta, eccetera. Ecco, questo è il problema che abbiamo davanti. Come si fa a farlo? Secondo me oggi c'è un'opportunità che non c'era un po' di anni fa, quando pure soprattutto in quella che era la cultura hacker, la cultura di critica digitale, che in Italia è stata molto forte dal Global Forum poi di Genova, insomma, che ha costruito momenti. Ecco, oggi c'è un'opportunità che non c'era prima, cioè è cresciuta la consapevolezza sociale del fatto che questo uso del digitale è dannoso. È una consapevolezza non formata, che per la prima volta non si limita agli addetti ai lavori. C'è una percezione da parte della gente, anche il fatto di vedere questi padroni del digitale alla corte di Trump, o vedere la spudoratezza con cui Elon Musk usa questi strumenti per propagandare il fascismo, il razzismo, così. Bene, tutto questo sta creando anche nelle persone che non hanno una consapevolezza critica questa idea che in effetti la direzione che ha preso l'utilizzo del digitale è dannosa, e quindi qui c'è da lavorare, c'è da costruire una battaglia politica, una consapevolezza critica in strati molto più larghi di quelli di cui si pensava prima. Ecco, questo a me sembra che sia un'opportunità rispetto al che fare.
Lo penso anche io, infatti da qualche anno ormai non è più un discorso che facciamo tra pochi, ma è un discorso che chiunque può fare e fa. Però secondo me c'è ancora una forte differenza tra le competenze degli addetti ai lavori e le competenze più diffuse, e quindi questo dialogo che necessariamente dovrà partire, no? Tra, diciamo, noi più addetti ai lavori e chi invece non lo è, diventa spesso difficoltoso, perché è veramente ampio, no? Troppo forse, il divario di conoscenza che c'è. Questo secondo me è un tema che non va sottovalutato.
Sì, è un tema che non va sottovalutato, però rispetto al quale anche lì si può fare qualcosa che prima non si poteva fare. Penso che c'è una parola usata tantissimo, questa cosa della formazione al digitale, no? Alla fine, per salvarsi l'anima, no? Tutti quanti, cioè, però bisogna formare. Certo, il digitale, il lavoro lo cambia, cioè, aumenta lo sfruttamento, però se noi formiamo il lavoro, oppure bisogna studiare, formare a scuola, no? Formare, perché così poi trovano il... Allora bisogna entrare nel merito di cos'è questa formazione. Questo è il punto, diciamo, se vogliamo dirlo con uno slogan. Cioè il problema non è tra chi sa usare questi strumenti e chi non li sa usare, ma tra chi ne è usato e chi invece riesce a condizionarle in qualche modo l'uso. Ecco, questa è
calcolati e calcolanti, per riprendere.
Sì, Michele Mezza ha trovato questo slogan. Michele è bravissimo a trovare slogan. Ecco,
calcolati. Ricordiamo il suo libro recentemente uscito, che è stato anche presentato alla
Fondazione. Sì, sulla guerra, connessi a morte. E lì c'è quest'idea, è analizzata bene, del digitale civile usato in ambito militare. Ma questa idea dei calcolanti è proprio, allora, in realtà la cosa non è dicotomica, cioè ci sono tante aree in cui c'è un po' di consapevolezza ma non è critica, ci sono competenze. Il problema è fare un corpo a corpo con ogni innovazione digitale che viene proposta. Io se potessi fare un elenco, diciamo, di cose che possono essere, vabbè, ma magari questo lo facciamo più tardi. Dicevo, questo corpo a corpo significa ogni innovazione digitale che viene proposta non è il progresso benefico della scienza e della tecnica. Questo è un passaggio che sembra ovvio a noi, ma va riproposto ogni volta. Quando ci propongono un'innovazione, non ci stanno proponendo qualcosa che deriva dal progresso della scienza, ci stanno proponendo qualcosa che fa parte delle strategie di marketing di qualche impresa che vuole vendere un servizio e farci soldi. Quindi non c'entra niente col progresso della scienza e della tecnica, è il prodotto del capitalismo nel contesto, nell'era del digitale.
E fra l'altro ce lo spacciano anche come una cosa inevitabile, viviamo in questa sorta di determinismo tecnologico per cui ogni innovazione è assolutamente inevitabile, ogni ulteriore passaggio non può che essere così. Ecco, direi che
questo
atteggiamento
è il primo passaggio, è una retorica che va smontata sempre con continuità, senza stancarsi di ripeterlo e di farlo, anche perché tocca anche le persone vicine a noi, compagni che la pensano come noi, che però non riescono a vedere la pericolosità e la pervasività che questi strumenti hanno. È un problema difficile, però insomma o lo affrontiamo o ci confrontiamo con questa cosa oppure abbiamo perso la partita.
Bene, allora facciamo ancora un'altra pausa musicale, poi nella terza parte ci prendiamo del tempo per quell'elenco a cui accennavi. Ascoltiamo un brano di Marc Ribot, brano famosissimo, How to Walk in Freedom.
Come back, Rosa Parks, from the back of the bus. Take the wheel from the city, steer us back on the road. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life.
Just how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom land.
with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, stand up for your right, stand up for your right. Walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, get up for your right, stand up for your right, stand up for your right. Walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, get up, stand up.
E allora, How to Walk in Freedom, torniamo in voce per quest'ultima parte di Entropia Massima. Come facciamo a camminare nella libertà? Ci chiediamo insieme a Mark Ribot. Vogliamo cambiare le cose? Abbiamo parlato di criticare costantemente ogni introduzione di tecnologia, ma dobbiamo anche riuscire ad immaginare delle alternative. Quindi in quest'ultima parte vorremmo anche un po' esplorare come potrebbe essere possibile costruire delle alternative più aperte, più sobrie, comunitarie. E quindi parleremo sicuramente anche di decentramento, di interoperabilità e direi sobrietà forse come parola centrale, visto che insomma oggi abbiamo visto qual è il legame fra digitale, militare e riarmo. Ma Giulio aveva una lista, un elenco di cose di cui ci voleva parlare. Ti cedo la parola.
Diciamo, la domanda dice: come si fa a costruire la resistenza al digitale cattivo, e cosa c'entra l'aspirazione, voglio dire, al digitale buono? Cioè, come si mescolano queste due cose? La prima cosa è la dicevamo prima, no? Cioè, contrastare questa retorica positiva dell'innovazione digitale, cioè che è diventato come fosse un senso comune, no? Cioè, pensate all'amministrazione pubblica, faccio questo esempio. Cioè, uno dice: ma come? Noi vogliamo la digitalizzazione dell'amministrazione, perché così funziona meglio. E non si vede invece che questa cosa non ha nulla a che fare con la qualità dei servizi, anzi, in alcuni casi peggiora la qualità dei servizi. È finalizzata solo al contenimento dei costi e a una accentuazione della sostituzione del servizio pubblico con un nuovo intermediario gestito da privati. Pensate solo alla sanità, la telemedicina. Beh, certo, è importante poter avere una diagnosi, trasmettere i dati, ma oggi come ci viene proposta la telemedicina è sostituire i presidi fatti da operatori sanitari con qualche app che ti fa fare ecco, questo è un esempio. I servizi pubblici digitalizzati non sono di per sé migliori dei servizi pubblici non digitalizzati, e quindi la digitalizzazione di per sé non è un miglioramento della qualità. Questo è il primo passaggio, ma è un qualcosa da ripetere in ogni contesto, anche quando andiamo a usare il nostro smartphone. Secondo passaggio: è smontata questa cosa, e quindi il secondo passaggio dice: vabbè, ma per fare questo abbiamo detto bastano le regole? No, non bastano le regole, bisogna che il meccanismo sia smontato e rimontato in un altro modo. E quindi ci vuole una critica sul campo di ogni innovazione digitale che ci viene proposta, una capacità critica, una capacità di contrasto anche, di rifiutare, di interrompere. Viene usato spesso questa cosa della resistenza al cambiamento come un fatto negativo. È il contrario. La resistenza al cambiamento, quando è una resistenza consapevole a un uso sbagliato e dannoso delle tecnologie, è un fatto positivo.
Forse anche il luddismo ha ancora qualcosa da insegnarci.
Esatto, ma infatti quando uno parla, cioè, questa cosa lo vedete anche quelli che fanno critica, poi dicono non per essere luddisti, e perché no? Il luddismo è stato una critica della tecnologia fondata su un progetto di contrasto politico, cioè bisogna fare una rivalutazione di questa cosa. E questo quindi è l'altro punto da fare, il contrasto. Però, e qui c'è altro passaggio, dentro questo contrasto ci sta anche la capacità di proporre non un uso diverso, ma una costruzione diversa del digitale, che è l'unica che può consentirne un uso diverso. Ecco, questo è un passaggio da considerare. Cioè, il problema non è che c'è un uso buono e un uso cattivo delle questioni digitali. Cioè, il problema è l'innovazione digitale in sé, quella specifica innovazione, come è costruita, come è stata fatta, con che tipo di tecnologie. Quindi c'è un rapporto diretto, e questo è l'ultimo passaggio, tra un uso positivo possibile e la modalità con cui è stata costruita e quindi si può costruire l'innovazione digitale. Prendiamo queste cose e per capirci meglio proviamo a trasportarle nel campo dell'intelligenza artificiale, che è il mantra attuale, no? Come si fa a resistere alla potenza seduttiva di un chatbot, di giocare con l'ultimo chat, magari con quello cinese, perché DeepSeek è l'alternativa a ChatGPT. Il problema è che stiamo dentro una bolla comunicativa mostruosa che tende a farci vedere l'intelligenza artificiale come questa nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, rispetto a cui ci si interroga pensosi sull'uomo che fine farà rispetto a queste cose. Allora, sgombriamo il campo da queste cose. Oggi viene proposto un livello di innovazioni tecnologiche dalle grandi big tech. Questa cosa si chiama intelligenza artificiale generativa di contenuti, in particolare di linguaggio, e i prodotti che vengono forniti sono i chatbot con cui uno chiacchiera. Questa roba qui è una infinitesima parte delle possibilità di applicazione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è solo questa, ci sono tanti altri esempi e tecnologie che non sono solo il machine learning e quindi l'apprendimento automatico, di cui il chatbot è solo una delle applicazioni possibili. Ci sono anche esempi di intelligenza artificiale basati non sull'apprendimento automatico, ma invece sui modelli simbolici fatti per gestire e interpretare grandi quantità di dati sulla base di teorie. Ma l'altro
aspetto, però, a noi ci hanno propinato questo, no?
A noi ci hanno propinato che il chatbot
commercialmente funzionava e ce lo hanno propinato.
Esattamente. E poi c'è un altro passaggio che arriva al sobrio che dicevi tu prima. Oggi non si parla più di digitale, non so se tu sei d'accordo, si parla solo di intelligenza artificiale. Il digitale è scomparso, ma l'intelligenza artificiale è solo la minima parte delle realizzazioni, delle applicazioni e degli usi delle tecnologie digitali. Questa confusione, questo prendere la parte e dargli il nome di una parte al tutto, e crea due effetti, uno positivo e uno negativo, secondo me. Vediamo prima quello positivo. Siccome si dice guardate che l'intelligenza artificiale c'ha dei rischi, e nelle AI Act c'è un esempio di tutte le possibilità negative, i rischi dell'intelligenza artificiale, discriminazioni falsità prodotte, impoverimento del lavoro, beh, tutta sta roba e già si fa col digitale normale, non con l'intelligenza artificiale. E quindi attenzione a tutte le applicazioni e gli usi del digitale normale, tra virgolette, quello non con dentro l'intelligenza artificiale, perché lì dentro ci sono gli stessi rischi che oggi vengono segnalati per l'intelligenza artificiale. Questo è l'effetto positivo, cioè dirci guardate, ci sono rischi anche su quello. L'effetto negativo è che se oggi uno deve fare una semplicissima ha bisogno di utilizzare il digitale per una funzione semplicissima, contare il numero di parole dentro una canzone, l'hanno fatto con le canzoni di Jovanotti però anche altre cose, usano l'intelligenza artificiale quando si può usare tecnologie digitali sobrie, povere, che costano poco, che consumano poco. E quindi c'è come dire, utilizzare l'esempio che viene fatto, un martello pneumatico per attaccare un chiodo, insomma, sono sprechi di risorse, utilizzo gli strumenti che non sono adatti allo scopo e che poi impediscono invece di costruire realizzazioni che utilizzano invece la potenza del digitale e l'utilità del digitale in maniera diversa da questa, quindi consumando meno energia, meno necessità di macchine, meno, quindi tutto. Allora, la maggior parte delle cose che oggi vengono proposte, a parte il giocattolo del chatbot che è così, è un modo per sedurre e fare marketing, possono essere fatte con gli strumenti digitali normali, naturali. Ecco, questo è l'altro passaggio, quindi la tecnologia digitale è sobria. E allora veniamo all'ultimo punto, ma come si fa a... Allora, qui c'è un rovesciamento importante, logico. Oggi quello che viene, come funziona la faccenda dell'innovazione? C'è un'ondata tecnologica, una nuova tecnologia che arriva, l'intelligenza artificiale ad esempio, e se ne cercano le opportunità di applicazione. Cioè si parte dallo strumento, la tecnologia digitale, per trovarne l'uso. E bisogna fare il contrario, bisogna dire ma c'è qualcosa in cui veramente mi servirebbe poter utilizzare le tecnologie digitali, un bisogno sociale vero, percepito. Possiamo fare molti esempi di questi. Uno importante che è quello per esempio della prevenzione dei rischi dovuti per esempio all'emergenza climatica, no? E tutte le alluvioni che hanno devastato l'Italia. Questa è sicurezza. La sicurezza non è quello che ti entra in casa, no? E la pubblicità di Verisure, cioè. La sicurezza è quella di avere una cura del territorio che ti consenta di vivere meglio, di vivere tranquillamente. Oppure pensate la sicurezza sul lavoro, come si potrebbe utilizzare dati per fare prevenzione, per capire quali sono i cantieri dove ci sono dei rischi, la catena dei... cioè ci sono mille necessità sociali. Partire da quelli e trovare la tecnologia più povera, più sobria, più efficace per quella soluzione. Quindi rovesciare completamente il... E per avere la forza di farlo, e questo è il passaggio, riuscire a coinvolgere... Torniamo al discorso, no? Come si fa a coinvolgere quelli che non sanno le cose? A coinvolgere gli utilizzatori finali di queste cose, quelli che poi sono quelli che ne patiscono le conseguenze, no? Su cui si abbatte l'ultima innovazione della pubblica amministrazione. Allora, loro devo prendere in mano queste cose, essere soggetti attivi nel realizzare questo tipo di strumenti.
Quindi approccio esigenziale classico che c'è da sempre nel mondo delle tecnologie sostenibili, partiamo dai bisogni. Fra l'altro pensavo che l'articolazione delle esigenze può essere a qualunque scala. Tu hai parlato di grandi problematiche globali, ma possiamo pensare anche a problematiche locali e quindi riportare al livello della comunità questa analisi delle esigenze reali a cui poi rispondere in modo autonomo, quindi non con qualcosa che è arrivato fuori, ma con qualcosa che parte dall'interno della comunità stessa in modo autonomo a questa esigenza specifica.
Certo, e questo potrebbe creare davvero un ecosistema sano, positivo, coerente al suo interno tra chi ha le competenze tecnologiche per poter fare certe cose, chi ha la forza politica per esigerle e chi ha la competenza d'uso necessaria a costruire cose che funzionino senza sostituire e magari sostituirsi alle relazioni tra le persone e così via.
Beh, dai, diciamo che ci siamo arrivati a dire qualcosa, a dare qualche indicazione, diciamo anche qualche speranza, no? Per un possibile indirizzo del nostro impegno, della nostra lotta in questo finale di trasmissione. Quindi non finiamo troppo negativi, come purtroppo spesso accade in queste puntate, te lo dico, finiamo sempre nella pesantezza più totale. Oggi diciamo che ci lasciamo invece con un messaggio comunque positivo, di ricerca, insomma, di...
Naturalmente, però, non dimenticandoci che per poterlo fare ci vuole il contrasto e la lotta contro le cose dannose che ci vengono propinate dappertutto.
Assolutamente. Insomma, ti ringraziamo, Giulio, per essere stato oggi con noi. Ci rivedremo, perché insomma, questa è una tua prima volta in questa trasmissione, però volentieri, insomma, ne faremo delle altre.
Mi fa molto piacere, Davide, ti ringrazio davvero nuovamente per questo invito.
Allora, Entropia Massima finisce qui per questo lunedì. Ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle 20. Un saluto particolare a chi ci ha ascoltato dal carcere.